Allora. Ecco qua. Buonasera a tutti, è sempre una grande emozione vedervi vivi in presenza. Nel senso non ologrammi mediati dalla rete. No, una battuta come questa di questi tempi è... Questa sera è una serata particolarmente importante perché tutti abbiamo amato Natalia Ginzburg. Ma per essere davvero aggiornati, devo dirvi che nel penultimo numero di Robinson, che è l'allegato di Repubblica dedicato ai libri, vedete che campeggia qui in primo piano questo bel viso fresco e un po' disincantato di quella che è la scrittrice del momento. Si chiama Sally Rooney, irlandese, classe 1991, giovanissima. Nell'intervista che le fa lo scrittore Paolo Di Paolo, lui non la definisce tanto scrittrice generazionale, perché in realtà lei è molto brava a intercettare le speranze, le ansie esistenziali, i tremori un po' dei venti e dei trentenni. Lui invece la considera una scrittrice contemporanea, perché in realtà lei è bravissima per avere un orecchio assoluto capace proprio di recepire il nostro tempo. Insomma, nell'epigrafe che la Rooney ha scelto per introdurre il suo ultimo romanzo, Dove sei mondo bello, la scrittrice dice in questa intervista di aver scelto una scrittrice italiana. Allora, con Paolo Di Paolo condivido con un sospiro di sollievo il fatto che non sia Elena Ferrante, perché pare che adesso si parli solamente di lei. Ma Sally Rooney dice di aver scelto la straordinaria Natalia Ginzburg. Dice nell'intervista: l'ho scoperta negli ultimi 5 anni e volevo tributarle un omaggio riconoscendo la sua importanza per il mio percorso d'autrice. Il testo da cui ho tratto la citazione viene da Le piccole virtù e forse è la cosa migliore che abbia letto sul mestiere di scrittore. La prosa della Ginzburg è così seria moralmente e allo stesso tempo ha un fondo di divertimento, di ironia, che fa anche molto ridere. È geniale. No, ci ho tenuto a portarvi la rivista perché quando Jung, il geniale allievo di Freud, parla di inconscio collettivo, in realtà è quando avvengono forme di risonanza e di consonanza nel nostro immaginario. Mi sono accorta in realtà che quando ho preparato questa serata, questa lezione di oggi, anche io, come Sally Rooney, comincio dalle piccole virtù e come lei comincio proprio dalla stessa citazione. Quindi vuol dire che in questo momento Natalia Ginzburg è nell'aria e nel nostro inconscio mai come in questo momento noi abbiamo bisogno di lei. Nelle piccole virtù, che è un testo straordinario, da cui vi consiglio di cominciare, se volete leggere o rileggere la nostra Ginzburg, lei dice questo: il mio mestiere è quello di scrivere, e io lo so bene da molto tempo. Spero di non essere fraintesa. Sul valore di quel che posso scrivere non so nulla. So che scrivere è il mio mestiere. Quando mi metto a scrivere mi sento straordinariamente a mio agio, in un elemento che mi pare di conoscere straordinariamente bene. Adopero degli strumenti che mi sono noti e familiari e li sento ben fermi nelle mie mani. Non me ne importa niente di come fanno gli altri scrittori, intendiamoci. Io posso scrivere soltanto delle storie. Se mi provo a scrivere un saggio di critica o un articolo per un giornale a comando, va abbastanza male. Ho capito che era il mio mestiere molto tempo fa. Tra i 5 e i 10 anni ne dubitavo ancora e un po' mi immaginavo di poter dipingere, un po' di conquistare dei paesi a cavallo e un po' di inventare delle nuove macchine molto importanti. Ma dopo i 10 anni l'ho saputo sempre e mi sono arrabattata come potevo con romanzi e poesie. All'epoca in cui scrivevo i miei racconti brevi, con il gusto dei personaggi ben trovati e dei particolari minuziosi, in quell'epoca ho visto una volta passare per strada un carretto con sopra uno specchio, un grande specchio dalla cornice dorata. Vi era riflesso il cielo verde della sera e io mi sono fermata a guardarlo mentre passava, con una grande felicità e il senso che avveniva qualcosa di importante. Beh, vedete, questa è l'epifania della scrittura per la Ginsburg. Un carretto che passa per la strada, il cielo verde della sera che si riflette in uno specchio e la promessa di una semplice felicità. Natalia Ginsburg non ha mai fatto mistero di non essere colta, di non possedere certi strumenti tecnici dell'erudizione, di non essere una patita dei dizionari, come invece nelle loro interviste dicevano Anna Banti o Maria Bellonci, scrittrici capaci di creare personaggi che entravano baldanzosamente nella storia, erudite, coltissime. La sua formazione scolastica è senza troppi lustrini, lo dice anche lei. Le elementari le fa a casa, per volere di suo padre che ha paura dei microbi e dei contagi, a lezione tra l'altro con sua madre che le insegna la matematica con le caramelle. Fa il liceo Alfieri a Torino dove, per sua stessa ammissione, nell'ora di latino studiavo storia, nell'ora di storia il greco, sempre così, e non imparavo nulla. Avevo 17 anni ed ero stata bocciata in latino, greco, matematica. Poi per lei arrivano le trappole legittime, il matrimonio con Leone Ginsburg, i figli e poi mi sono nati dei figli. Ed io sul principio, quando erano molto piccoli, non capivo come si facesse a scrivere avendo dei figli. Non capivo come avrei fatto a separarmi da loro per inseguire un tale in un racconto. Mi occupavo della crema di riso o della crema d'orzo e se c'era sole o non c'era sole, se c'era vento o non c'era vento per portare i bambini a passeggio. I bambini mi parevano una cosa troppo importante perché si potesse perdere tempo dietro a delle stupide storie, stupidi personaggi imbalsamati. Ma avevo una feroce nostalgia e qualche volta di notte mi veniva quasi da piangere a ricordare quanto era bello il mio mestiere. Ma poi ho imparato a poco, non ci ho messo neppure tanto tempo, preparavo ancora il sugo di pomodoro e il semolino, ma pensavo intanto a delle cose da scrivere. Scrivevo nel pomeriggio, quando i miei bambini erano a spasso con una ragazza del paese, in questo periodo lei è stata esiliata in Abruzzo. Scrivevo con avidità e con gioia ed era un bellissimo autunno e mi sentivo ogni giorno così felice. Adesso non desideravo più tanto scrivere come un uomo, perché avevo avuto i bambini e mi pareva di sapere tante cose riguardo al sugo di pomodoro. E anche se non li mettevo nel racconto, pure se viva il mio mestiere che io sapessi in un modo misterioso e remoto, anche questo serviva al mio mestiere. Scrivere il mio racconto molto in fretta, con la parola che scappasse via, io lo chiamavo un romanzo, ma forse un romanzo non era. Del resto finora mi è successo sempre di scrivere in fretta e delle cose piuttosto brevi. A un certo punto mi è sembrato anche di capire perché ho dei fratelli molto maggiori di me e quando ero piccola, se parlavo a tavola, mi dicevano sempre di tacere. Così mi ero abituata a dire sempre le cose in fretta, a precipizio e col numero maggiore possibile di parole, sempre con la paura che gli altri riprendessero a parlare tra loro e smettessero di darmi ascolto. Può darsi che sembri una spiegazione un po' stupida, eppure deve essere stato proprio così. Mi è accaduto di conoscere bene il dolore dopo quel tempo che stavo nel sud. Un dolore vero, irrimediabile, indimenticabile, che ha spezzato la mia vita. Restava il mio mestiere. Gli strumenti erano gli stessi, ma il modo in cui li usavo erano un altro. Così mi è successo a volte di pensare che non sono stata poi tanto disgraziata nella mia vita e sono ingiusta quando accuso il destino e gli nego ogni benevolenza contro di me, perché mi ha dato 3 figli e il mio mestiere. Del resto non potrei neppure immaginare la vita senza questo mestiere. Quando scrivo qualcosa di molto importante, penso che sono un grandissimo scrittore, ma c'è un angolo della mia anima dove so molto bene e sempre quello che sono, cioè un piccolo, piccolo, piccolo scrittore. Io penso che queste pagine siano le più belle per indicare quello che è questo strano mestiere, il mestiere della scrittura. Insomma, la Ginsburg non ha mai fatto mistero di questo suo essere un piccolo, piccolo, piccolo scrittore. Una considerazione che lei condivide con un poeta che ha sempre amato molto, Umberto Saba. Anche Umberto Saba a un certo punto dice che fare il poeta è un piccolo mestiere, perché quello che serve a un poeta è una scrittura onesta. Ecco, la Ginsburg e Saba condividono questa cosa, la professione di onestà. Nessun trucco, nessun camuffamento, nessuna cosa speciale, onestà. Il critico Oreste Del Buono ha detto della Ginsburg, ma io devo dire una considerazione che mi fa sorridere, ma in realtà è molto più seria di quello che sembra. È difficile trovare una finta tonta più tonta di Natalia Ginsburg. La sua prima preoccupazione è ostentare la sua ottusità. All'inizio, per molti, lei in realtà era la timida, disadorna, spaurita ragazzina di cui si era innamorato Leone Ginsburg. Il grande slavista, il cospiratore antifascista, cofondatore della casa editrice Einaudi, poi suo marito e padre dei 3 figli. Insomma, per molto tempo Natalia era una creatura di Leone. Poi una che piace a Pav, a Pavese, amico di Leone. Insomma, attirato dalla finto tontaggine di Natalia, da questo modo di fare un po' da maschiaccio, schietto e diretto, Pav diventa amico di Natalia. Non a caso in casa editrice le affida compiti di grande responsabilità subito dopo la guerra. Ma per certi versi Pavese è anche irritato da lei. Pavese scrive nel suo diario, dopo il 1948, «La mia crescente antipatia per Natalia viene dal fatto che lei prende per granted, con una spontaneità anch'essa granted, troppe cose della natura e della vita. Ha sempre il cuore in mano, il cuore muscolare, il parto, il mestro, le vecchiette». Insomma, Pavese ha intuito che Natalia ha qualcosa di strano, di diverso. Non è così che deve essere un intellettuale con il cuore muscolare in mano. Pavese, in sostanza, l'accusa di avere una spontaneità ingenua, di semplificare le cose della vita e darle per scontate. Questo significa granted. Cioè, Natalia non è un intellettuale perché fa professione di semplice onestà, dà per scontate le cose della vita. Nel mestiere di vivere, Pavese dice, le persone che take for granted qualcosa ti urtano in quanto pretendono di sfuggire a questa tragicità. Ma qual è la tragicità di cui parla Pavese? Per Pavese è l'inconciliabilità tra lui e il vivere, tra lui e lo scrivere. Una frase celebre di Pavese che spiega tante cose quando lui dice «Ho imparato a scrivere ma non ho ancora imparato a vivere». Quindi per lui c'è una totale inconciliabilità tra il mestiere di scrivere e quello che è la vita. Pavese in un certo senso assume questa tragicità senza ritorno, complicandosi la vita fino all'impossibilità di continuarla. La Ginsburg fa un bellissimo ritratto di Pavese in quel ritratto di un amico che è contenuto proprio nelle piccole virtù e anche in lessico familiare. Dice: Pavese commetteva errori più gravi dei nostri, perché i nostri errori erano generati da impulso, imprudenza, stupidità, candore, e invece gli errori di Pavese nascevano dalla prudenza, dal calcolo, dall'intelligenza. Nulla è pericoloso come questa sorte di errori. Possono essere, come lo furono per lui, mortali, perché dalle strade che si sbagliano per astuzia è difficile ritornare. Non riuscivamo a dirgli che vedevamo bene dove sbagliava, nel non volersi piegare ed amare il corso quotidiano dell'esistenza che procede in forme e apparentemente senza segreti. Per Natalia il problema di Pavese è la sua, in questo è molto chiara, irresoluta autoreferenziale adolescenza. Il nostro amico viveva nella città come un adolescente e fino all'ultimo visse così. Le sue giornate erano come quelle degli adolescenti, lunghissime e piene di tempo. Pensavamo che sarebbe guarito dalla sua tristezza quando sarebbe diventato adulto. La sua era la malinconia voluttuosa e svagata del ragazzo che ancora non ha toccato la terra e si muove nel mondo arido e solitario dei sogni. Aveva un modo avaro e cauto di dare la mano nel salutare, poche dita concesse e ritolte. Se eravamo lontani da lui non ci scriveva, né rispondeva alle nostre lettere, o rispondeva con poche frasi recise e agghiaccianti. Non ebbe mai una moglie, né dei figli, né casa sua. Abitava presso una sorella sposata. Veniva a volte nelle nostre case e scrutava con cipiglio aggrottato e bonario i figli che nascevano. Si era creato con gli anni un sistema di pensieri e di principi così aggrovigliato e inesorabile da negargli l'attrazione per la realtà. Non fu per noi un maestro, pur avendoci insegnato tante cose. Avremmo anche noi voluto insegnargli qualcosa, insegnargli a vivere in un modo più elementare e respirabile, ma non ci riuscì mai di insegnargli nulla, perché quando tentavamo di esporgli le nostre ragioni, alzava la mano e diceva che lui sapeva già tutto. È morto d'estate. Ma pare strano che due persone che hanno convissuto lo stesso secolo, la stessa città, gli stessi amici, la stessa casa editrice, abbiano potuto essere così diversi. Ma forse per capire Natalia Ginzburg dobbiamo capire l'amico che è tanto diverso da lei. Pavese è uno che si complica la vita fino a morirne. E dall'altra parte invece c'è la finto tontaggine di Natalia, beh qui ci sono i suoi figli, che può sembrare un limite e invece è un miracolo di grazia. È un modo tutto differente di usare l'intelligenza, è il capolavoro del suo sentire. La finto tontaggine di Natalia in realtà è la sua intelligenza al femminile, che, attenzione, non si batte contro gli strumenti maschili, ma piuttosto li ignora, anzi li scavalca. Attenzione, perché la Ginzburg non è ingenua, non è naif assolutamente. È innocente, nel senso che si pone le stesse domande elementari e inesorabili che possono porsi i bambini quando si danno le risposte che a volte hanno la voce degli adulti. La sua è un'innocenza come scelta, maturata attraverso l'esperienza della sofferenza. È l'essere diventata adulta senza essere diventata cinica. Se ci pensiamo, su di lei si abbattono delle disgrazie bibliche terribili. In seguito alla dittatura fascista e all'applicazione delle leggi razziali, lei si trova ad essere ebrea, sposata a Leone Ginzburg, un ebreo cospiratore e sovversivo, insieme con due figli piccoli e un bambino che nascerà, sono mandati al confino coatto in un piccolo paesino dell'Abruzzo. E da questa esperienza, con meraviglioso candore e accorata simpatia, lei ne trarrà un racconto meraviglioso che è proprio Inverno in Abruzzo. Ecco Pavese. Leone Ginzburg morirà nelle carceri romane di Regina Coeli, dopo che tutta la famiglia si era trasferita a Roma. Lui doveva organizzare la sede romana delle Einaudi e assumere la direzione del foglio clandestino del Partito d'Azione Italia Libera. Ma la cosa paradossale è che la guerra sembrava finita, e invece viene arrestato alla fine della guerra, nel 1944, e portato nel braccio della prigione tenuto dai nazisti. Muore per le torture il 5 febbraio, non aveva compiuto neanche 35 anni. L'ultima lettera la scrive a Natalia, una lettera che io penso sia uno dei documenti più belli del Novecento. Una delle cose che più mi addolora è la facilità con cui le persone intorno a me, qualche volta io stesso, perdono il gusto dei problemi generali di fronte ai problemi personali. Cercherò di conseguenza di non parlarti di me, ma di te. La mia aspirazione è che tu normalizzi, appena ti sia possibile, la tua esistenza, che tu lavori e sia utile a te e utile agli altri. Questi consigli ti parranno facili e irritanti, e invece sono il miglior frutto della mia tenerezza e del mio senso di responsabilità. Attraverso la creazione artistica ti libererai delle troppe lacrime che ti fanno groppo dentro. Attraverso l'attività sociale, qualunque essa sia, rimarrai vicina al mondo delle altre persone, per il quale io ti ero così spesso l'unico ponte di passaggio. Ho ripensato in questi ultimi tempi alla nostra vita comune. L'unico nostro nemico, ho concluso, era la mia paura. Le volte che io, per qualche ragione, ero assalito dalla paura, concentravo talmente tutte le mie facoltà in un cerchio e a non venir meno al mio dovere che non rimaneva nessun'altra forma di vitalità in me. Non è così? Se e quando ci ritroveremo, io sarò liberato dalla paura e neppure queste nostre zone opache esisteranno più nella nostra vita comune. È una lettera che spiega molto di lei, perché la Ginzburg avrebbe potuto diventare una vedova piena di virtuose stimmate, e invece lei preferisce normalizzare la vita, accettare il mestiere onesto, accettare di essere il piccolo scrittore, vivere la sua autentica normalità. Il racconto che vi dicevo, Inverno in Abruzzo, è un racconto di una straordinaria normalità. È contenuto sempre nelle Piccole Virtù. Non è un testo di autocommiserazione. Due giovani sposi, con tre figli piccoli che sono mandati al confino da una terribile dittatura. È il momento in cui, anzi, lei si assume e riconosce il proprio destino nel momento in cui lo racconta a se stesso. E lei dice, mentre ero a Pizzoli, lei pensava di vivere una disgrazia e invece quei ricordi si sono incistati nel suo corpo e ora riemergono come per una irradiazione di tutte le cellule. Non dimentichiamo una cosa, che Natalia Ginzburg è stata la traduttrice di Proust, la meravigliosa traduttrice del primo testo della Recherche, vale a dire Du côté de chez Swann, dalla parte di Swann. Quindi in realtà Inverno in Abruzzo è una proustiana rievocazione carsica della memoria, come una falla della memoria che viene su, e allora capisce che anche quell'esilio di fuliggine e di neve era uno dei modi della sua felicità. Ma era quello il tempo migliore della mia vita, e solo adesso che mi è sfuggito per sempre, solo adesso io lo so. Per capire la Ginzburg dobbiamo capire anche Proust, anche se sembrano così diversi. Proust, con la sua cattedrale della memoria, con questa sua proprio frase lussureggiante di subordinate. Eppure non dimenticate che chi l'ha saputo tradurre meglio è stato proprio la Ginsburg. In realtà il trait d'union tra i due è proprio la resurrezione della memoria involontaria. Quindi tutta la narrazione della Ginsburg, come in Proust, è un fenomeno carsico della memoria involontaria. In Abruzzo non c'è che due stagioni, l'estate e l'inverno. La primavera è nevosa e ventosa come l'inverno e l'autunno è caldo e limpido come l'estate. Le case con le grandi cucine buie, piene di prosciutti appesi e vaste camere squallide e vuote. Le donne, che all'inizio sembravano tutte uguali, con la bocca sdentata, già a 30 anni, a poco si cominciarono a distinguere. Una Vincenzina da secondina, annunziata da addolorata, e cominciai a entrare in ogni casa e scaldarmi a quei loro fuochi diversi. Io e mio marito facevamo passeggiate tutte le sere camminando a braccetto, immergendo i piedi nella neve, e tutti uscivano e dicevano con buona salute: ma quando ci ritornate alle case vostre? Mio marito diceva: quando sarà finita la guerra. E quando finirà questa guerra? Tu che sai tutto e che sei un professore, quando finirà? Ogni mattina uscivo con i miei bambini e la gente si stupiva e disapprovava che io li esponessi al freddo e alla neve. Che peccato hanno fatto queste creature! È l'ottobre del 1944 quando Natalia prende due decisioni che cambieranno la sua vita. Una, lasciare i bambini a Firenze con i genitori, che nel frattempo si sono rifugiati lì, in attesa di aspettare la liberazione. Quindi staccarsi dalla famiglia e trasferirsi a Roma e cercare un lavoro. L'altra decisione, cominciare dal nome. Non più Natalia Levi, che è il suo nome anagrafico. Non più Alessandra Torni in parte, perché durante gli anni delle guerre razziali, delle leggi razziali, lei ha scelto come Senal, come nome, questo Alessandra. Alessandra è il suo secondo nome, Torni in parte. Adesso decide di chiamarsi letterariamente Natalia Ginsburg. La ragione di questa scelta la spiegherà in un'intervista a Doriana Fallaci. Poi Leone morì e io pensai: lui non stampa più libri. Se firmo Ginsburg, almeno c'è qualcuno che stampa libri col suo nome. E poi niente. Mi sono tenuta il nome Ginsburg anche se ora sono la moglie di Baldini. Qualcuno ha trovato da ridire, ma io lo lascio dire. Beh, io ho scelto questa foto in cui sono Natalia e il secondo marito Gabriele Baldini, che per Pasolini praticamente fanno gli attori nel Vangelo, la Passione secondo Matteo, nel film. Gabriele Baldini è il segretario di una rivista letteraria, Aretusa, la prima rivista dell'Italia liberata, ha 3 anni meno di lei, figlio del conte Antonio Baldini, che è un noto scrittore e critico del Corriere della Sera. Ma io penso che a lui abbia dedicato già nel titolo quella commedia "Ti ho sposato per allegria". Beh, lei sposa Gabriele Baldini per allegria. In fin dei conti, in questo momento della vita in cui ha fatto delle scelte importanti, sente il bisogno di avere accanto un uomo diverso rispetto da tutti gli uomini iconici che le sono sempre stati accanto, vale a dire suo padre, Leone, Pavese, tutti gli uomini comunque della casa editrice. Non dimentichiamo che per lei è un momento comunque terribile. Il filosofo meridionalista Tommaso Fiore la incontrerà a Roma e scriverà di lei: irriconoscibile, distrutta nel fisico come una contadina che ha sofferto la fame. E penso che sia vero, senza esagerazione. C'è da dire una cosa, un gossip. Prima di questa storia importante, lei ha avuto un coup de foudre, una passione travolgente, incendiaria, per Salvatore Quasimodo, seduttore seriale, assolutamente renitente ad innamorarsi. Quindi anche lui, in qualche modo, un uomo con una grande pesantezza. Baldini è leggero, ha un bellissimo carattere, è estroverso, divertente, istrionico, è un grandissimo anglista, l'allievo prediletto del leggendario Mario Prats. Tra l'altro dirigerà poi l'Istituto di Cultura Italiana a Londra e per un periodo vivranno a Londra. Ma diciamo è un pacioccone, esilarante, appassionato di cinema, di musica, uno che invita tutti a cena, cucina per tutti, alla fine canta romanze d'opera, anche se Natalia si addormenta sul divano. C'è un racconto che lei scrive, contenuto sempre nelle Piccole Virtù, si intitola Lui ed io. Il filtro è sempre quello, vale a dire l'intimità, la familiarizzazione, la normalizzazione. Lui ha sempre caldo, io sempre freddo. Io adoro questa struttura paratattica delle frasi della Ginsburg. Lui ha un grande senso dell'orientamento, io nessuno. Lui odia chiedere indicazioni. Quando andiamo per città sconosciute in automobile non vuole che chiediamo indicazioni e mi ordina di guardare la carta topografica. Io non so guardare le piante topografiche, mi imbroglio su quei cerchiolini rossi e si arrabbia. A lui piacciono le tagliatelle, l'abbacchio, le ciliegie e il vino rosso. A me piace il minestrone, il pancotto, la frittata, gli erbaggi. Suole dirmi che non capisco niente nelle cose da mangiare e che sono come certi robusti fratacchioni che divorano zuppe d'erba nell'ombra dei loro conventi. Ai concerti dove lui mi costringe a seguirlo, mi distraggo e penso ai casi miei, oppure cado in un profondo sonno. Io non ho saputo farmi una cultura di nulla, nemmeno delle cose che più ho amato nella mia vita. Esse sono rimaste in me come immagini sparse, alimentando sì la mia vita di memorie e di commozione, senza alimentare il vuoto, il deserto della mia cultura. Piango a volte nel turbine delle sue furie, e il mio pianto, invece di impietosirlo e placarlo, lo fa arrabbiare ancora di più. Dice che il mio pianto è tutta una commedia, e forse è vero. Sui miei dolori reali non piango mai. Qualche volta, malato dei suoi misteriosi malesseri, non sa spiegare cosa si sente, se ne sta a letto per un giorno, tutto ravviluppato nelle lenzuola, non si vede che la sua barba e la punta del suo naso rosso. Prende allora bicarbonato e aspirina in dosi da cavallo e dice che non lo posso capire perché io sto sempre bene. Sono come quei fratacchioni robusti che si espongono senza problemi al vento e alle intemperie. E lui invece è fine e delicato, sofferente di malattie misteriose. Poi la sera è guarito e va in cucina a cucinarsi le tagliatelle. Allora, da questo matrimonio nasceranno due figli, Antonio e Susanna, che sarà una delle tragedie della Ginsburg, perché è idrocefala e avrà sempre delle gravissime menomazioni fisiche e proprio cognitive. Quindi questa professione di piccolezza non è allora una riduzione, non è una rinuncia, come dice proprio nelle Piccole Virtù. Il saggio, il piccolo saggio che dà il titolo a questo testo, spiega cosa sono le piccole virtù. Attenzione. Per quanto riguarda l'educazione dei figli, pensavo che si debba insegnare loro non le piccole virtù, ma le grandi. Non il risparmio, ma la generosità e l'indifferenza al denaro. Non l'astuzia, ma la schiettezza e l'amore per la verità. Non la diplomazia, ma l'amore per il prossimo e l'abnegazione. Non il desiderio del successo, ma il desiderio di essere e di sapere. Quindi attenzione, le piccole virtù non significa farsi piccini ed accontentarsi delle piccole virtù filistee che ci fanno sopravvivere, ma non ci fanno vivere. Quindi non sono le virtù comode che ci lasciano tali e quali quelle che servono nella vita, perché le piccole virtù sono quelle che non fanno nessun riparo contro le disgrazie, contro i colpi di fortuna. Lei dice che bisogna insegnare le grandi virtù, le parole forti, le parole grandi e nobili, Invece ora è tempo di parole sommesse e frigide, di un desiderio timido e pieno di paura per il ridicolo. Al rendimento scolastico dei nostri figli siamo soliti dare un'importanza che è del tutto infondata. E anche questo non è se non rispetto per la piccola virtù del successo. Dovrebbe bastarci che i figli non restassero troppo indietro agli altri, che non si facessero bocciare agli esami, ma noi non ci accontentiamo di questo. Vogliamo da loro il successo, vogliamo che diano soddisfazione al nostro orgoglio. Quello che deve starci a cuore nei nostri figli è che non venga mai meno l'amore per la vita. Nell'attesa che si preparino alla propria vocazione. E che cos'è la vocazione di un essere umano se non la più alta espressione del suo amore per la vita? Un altro racconto che io amo molto e che mi fa riflettere tanto, soprattutto di questi tempi, si intitola Le scarpe rotte. Parlando con un'amica della difficoltà di avere non solo buone scarpe, ma scarpe. Siamo in tempo di guerra, quando le scarpe sono un bene prezioso. Lei dice, quando le dico che sarò una vecchia scrittrice famosa, lei subito mi chiede, che scarpe avrai? Allora le dico che avrò scarpe di camoscio verde, con una gran fibbia d'oro da un lato. Baderò che i miei figli abbiano sempre i piedi asciutti e caldi, perché così deve essere, se possibile, almeno nell'infanzia, forse anzi per imparare a camminare con le scarpe rotte. È bene avere i piedi asciutti e caldi, almeno quando si è bambini. Penso ai poveri bambini in questo momento che hanno le scarpe rotte quando dovrebbero avere i piedi al caldo. Ma insomma, forse è questo il fascino della Ginsburg. L'abbiamo detto per Anna Maria Ortese e lo ripeto perché è una chiave di lettura importante. La Ginsburg, un po' come nelle favole, usa quella figura retorica che è la litote, il gran genio della litote, l'immensamente grande nel tremendamente piccolo. Tutti noi siamo rimasti incantati da quel piccolo, grandissimo capolavoro che è Lessico familiare. Allora, La strada di Swann, quello che vi dicevo Proust nella traduzione di Natalia Ginsburg, Lessico familiare, questa è proprio la prima edizione. Allora, Lessico familiare, prima lei aveva scritto altri romanzi, La strada che va in città nel 1942, È stato così del 1947, Tutti i nostri ieri del 1952, Valentino del 1957 che vince il premio Viareggio. Ma il romanzo che esce nel 1963 e vince il premio Strega è veramente quello che la consacra al successo, anche se un anno molto molto difficile. È un anno difficile perché è un anno iconoclasta. Nel 1963 si formalizza il gruppo 63, che rappresenta un po' l'avanguardia della letteratura italiana. E quello che fa il gruppo 63 è contestare i premi, e quindi contestare i vincitori dei premi. Viene contestata la Ginsburg non solo perché ha vinto un premio secondo loro conservatore, venduto assolutamente fuori tempo e fuori moda, come il premio Strega, ma soprattutto viene contestata perché questo è un romanzo intimo, femminile, un memoir, una cosa che secondo loro non ha assolutamente senso. Angelo Guglielmi, che fa parte del gruppo 63, lo confesserà, non l'avevamo neppure letto, come per dire, in realtà tutto nasceva da un pregiudizio molto ideologico. L'incipit lo ricordiamo perché è folgorante. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e i miei fratelli rovesciavamo un bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: «Non fate malagrazie!» Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: «Non leccate i piatti, non fate sbrodeghezzi, non fate potacci!» Sbrodeghezzi e potacci erano per mio padre anche i quadri moderni che non poteva soffrire, come quelli di Casorati, che al tempo era pure suo amico. Suo padre, Giuseppe Beppino Levi, scienziato, professore di anatomia, un gossip, a 70 anni avrà una liaison con la sua migliore allieva che è Rita Levi Montalcini, facendo disperare sua moglie. È un bel tipo, un tipo irriverente, focoso, sempre tranchant nei suoi giudizi. Uno stupido e un sempio, poi ci sono i negri, perdonate se la battuta in questo momento è veramente assolutamente politicamente scorretta, che secondo lui sono i goffi, gli impacciati, quelli che fanno negrigure, vale a dire quelli che vanno in montagna con i fazzoletti e i cappellini, quelli che discorrono con i vicini. I figli sono poltroni o salami quando lo accompagnano nelle escursioni in montagna. Sua moglie, tra l'altro, è sorella di Drusilla Tanzi, che diventerà poi la famosa amante e moglie di Montale, da lui chiamata con grandissimo affetto, ironicamente, Mosca. La moglie, per esempio, è una sempia quando si taglia i capelli come l'amica Francis venuta da Parigi, o come una delle sue amiche Babe. Non ti sei stufata di babare? Non ti sei stufata di cianciare? Cosa ha Terni con Mario e Paola da ciucciottare? Cosa sono tutti quei fulignazzi? E mia madre, parleranno di Proust, e lui doveva essere un tanghero. No, tra l'altro c'è da dire che i suoi fratelli parlano di Proust e leggono Proust quando Proust non è stato ancora tradotto in Italia, perché chi dovrà tradurlo sarà lei, quindi notate anche la finezza. Sua madre è una donna leggera, ciarliera, ironica, è una donna che ama raccontare e ha una natura lieta, trova sempre il modo di essere felice. I fratelli sono più grandi, con personalità tutte ben definite, pieni di amici interessanti, sia al liceo che all'università. Ecco, questa è sua zia. Allora, adesso vediamo chi è questa bella signora. Sua sorella Paola, che non è questa, attenzione, mettiamo indietro a Drusilla Tanzi, altrimenti vi confonde. Sua sorella Paola è bellissima, diafana, tutti si innamorano di lei, e poi è una che legge Proust. Noi siamo 5 fratelli, abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all'estero, non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti, ma basta fra noi una parola. Basta una parola, una frase del tempo della nostra infanzia, ci basta dire non siamo venuti a Bergamo per fare campagna, o di cosa spussa l'acido solfridrico, per ritrovare a un tratto i nostri antichi rapporti e la nostra infanzia e giovinezza legata indissolubilmente a quelle frasi, a quelle parole. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta, fra milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro latino, il nostro vocabolario dei giorni andati, sono come i geroglifici degli egiziani o degli assiro-babilonesi, la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere, ma che sopravvive nei suoi testi salvati dalla furia delle acque, dalla corruzione del tempo. Quelle frasi sono il fondamento della nostra unità familiare, che sussisterà finché saremo al mondo, ricreandosi e suscitando nei punti più diversi della terra, quando uno di noi dirà egregio signor Lippmann, e subito risuonerà al nostro orecchio la voce impaziente di mio padre: finitela con questa storia, l'ho sentita già tante volte. Allora, attenzione, perché la famiglia Levi è una famiglia che sembra come un'altra, dove gli ospiti che vengono alla sera mangiano tutti la minestrina Liebig o mangiano la frittata, perché altro non c'è. Ma gli ospiti che bussano alla porta sono Turati e Anna Kulishoff, che devono essere nascosti, Turati a casa nostra, grosso come un orso con la barba tagliata in tondo. Il fratello Alberto è amico di Paietta, che è un ragazzino con i capelli corti al ginnasio, che pensate viene arrestato perché diffondeva tra i banchi di scuola opuscoli antifascisti. E la madre è tutta fiera che il figlio abbia amici come questi. Vedi che te lo dicevo Beppino, vedi che Alberto i suoi amici se li sceglie sempre bene, sono sempre più bravi e più seri di lui, perché con i pantaloncini corti si fanno arrestare per il motivo che diffondono materiale antifascista. Beh, Adriano Olivetti si innamora di sua sorella Paola e la sposa. Per suo padre Adriano è l'unico che all'inizio non è un impiastro, un salame, un sempio. In realtà è come suo padre intuisse già in questo ragazzino impacciato di fronte ad una ragazza così bella e così corteggiata, l'uomo che poi sarebbe stato. Ma forse perché di tutti quanti era l'unico che sapeva andare bene in montagna. Beh, la sorella Paola si sposerà con Olivetti, ma scriverà in una nota molto bella che il vecchio Olivetti viene a chiedere in sposa sua sorella con la motocicletta e con la giacca piena di giornali per non prendere freddo. La Paola poi avrebbe abbandonato Adriano Olivetti per una burrascosa relazione col pittore e scrittore Carlo Levi, da cui nascerà una figlia che il buon Olivetti riconoscerà, per convolare poi a nuove nozze con lo scrittore Mario Tobino. Insomma, pare che questi non facciano mai niente a caso, però suo fratello Mario a Parigi sposa Jean Modigliani, la figlia del pittore, i cui quadri per suo padre sono sgarabozzi o sbrodeghezzi. Insomma, intorno a queste minestrine Liebig pare che sia passata la meglio storia del Novecento italiano, però attenzione, come nelle favole, tutto ridimensionato al genio della litote, l'immensamente grande nel tremendamente piccolo, tutti a mangiare brodino e frittate. Dove, attenzione, anche tragedie grandissime come il fascismo, la guerra, le leggi razziali, nell'intimità e nel microcosmo della vita privata vengono addomesticate dai riti della quotidianità e dalle parole d'intesa, che sono le parole del lessico familiare. Parole private, ma al contempo sono parole umanissime e universali, che ancora adesso ci sanno raccontare molto. Beh, lo stesso trattamento di familiarizzazione, che se noi ci pensiamo è tutto il contrario invece di quella tecnica dello straniamento, una tecnica che verrà teorizzata da Chomsky, che per esempio usa, non so, anche Verga. Rosso Malpelo, Rosso era Malpelo perché tutti quelli che hanno i capelli rossi sono cattivi e sicuramente anche lui è cattivo. La tecnica dello straniamento è una tecnica che serve proprio per indicare l'alterità di personaggi che vengono espulsi dal consenso sociale ed umano. La tecnica della Ginsburg è tutto il contrario invece, è la familiarizzazione. Questa stessa tecnica a lei la riserva, per esempio, a un testo straordinario come La famiglia Manzoni, che esce nel 1983. Un'opera che susciterà non poche critiche, proprio perché lo scrittore Manzoni viene raccontato nelle pieghe più intime della sua dimensione domestica e soprattutto nella fittissima rete dei suoi rapporti familiari. Ecco, Natalia Ginsburg lavora in questo modo. L'incipit di questo tomo è irresistibile. Giulia Beccaria aveva i capelli rossi e gli occhi verdi. Quindi una frase semplicissima, paratattica, essenziale, che subito ci familiarizza nella maniera più normale. Possiamo dire che mai un incipit biografico dedicato a un personaggio che già un monumento di per sé stesso poteva godere di un esordio così minimalista. A proposito di Giulia, nacque a Milano nel 1762, suo padre era Cesare Beccaria, in età giovanissima aveva scritto un libro che poi gli diede gloria, dei delitti e delle pene. La madre si ammalò di mal celtico, ma seguitò tuttavia a viaggiare e fare vita mondana. Giulia e la sorella crescevano in mano ai servi. Nel 1774 la madre morì del suo male tra sofferenze atroci. Il padre se ne andò a piangere nella ricca villa dell'amante di sua moglie Calderara. Con grande meraviglia questi lo vide qualche giorno dopo farsi arricciare i capelli dal parrucchiere e gli disse a Calderara: «Voglio mantenere un buon aspetto». 40 giorni dopo il funerale si fidanzò con una donna bella e ricca, certa Anna Barbò. La sposò dopo 3 mesi. Giulia intanto era stata chiusa in convento. Quando aveva 18 anni, Pietro Verri sollecitò il padre perché la riprendesse a casa. Giulia era molto bella, robusta, intelligente, di carattere forte. Si innamorò di Giovanni Verri, fratello di Pietro, e ne divenne l'amante, però di matrimonio tra i due neanche a parlarne. I Verri non ci pensarono e lei non era ricca. Pietro Verri e Cesare allora si guardarono intorno e trovarono un gentiluomo di campagna, vedovo e senza figli, il 46enne Don Pietro Manzoni, che viveva in casa con 7 sorelle nubili, una delle quali ex monaca e un fratello monsignore canonico del Duomo. Il matrimonio fu un disastro. Giulia era infelice, litigava con le cognate, si annoiò e cominciò ad uscire sempre. Mise al mondo il suo primo ed unico figlio, Alessandro, e poi non ritornò più a casa e se ne andò a Parigi. Guardate, veramente, come dire, la normalizzazione è qualcosa che ci irretisce subito nell'esca narrativa. Vogliamo in realtà che ci venga raccontata ancora questa storia, perché appunto l'andamento di questa scrittura si alimenta come le favole di minute meravigliose concretezze. Come dicono i più grandi favolisti, la bellezza delle favole che intendono i bambini non sono che le favole ci astraggono dalla vita, ma ci consegnano le meravigliose concretezze della vita. Giulia Beccaria aveva i capelli rossi e gli occhi verdi. Quindi lei procede alla stessa maniera favolistica. Non a caso, a un certo punto, quando l'unica volta che Manzoni vede il nonno, è in questo fermo immagine. Se penso quante volte abbiamo parlato dell'influenza che Cesare Beccaria può aver avuto sul Côté settecentesco illuminista di Manzoni, e invece Natalia ci consegna questo fermo immagine indimenticabile. Giulia accompagnò il bambino a Merate nel collegio dei padri somaschi e qui lo lasciò. Prima di partire per Merate lo portò a salutare il nonno Cesare Beccaria. Egli era diventato con gli anni enormemente grasso. Lo ricordò più tardi mentre s'alzava dalla poltrona pesantemente per prendergli da un cassetto un cioccolatino. Non sembrava troppo contento di quella loro visita. Alessandro aveva allora 7 anni. Quindi in realtà Cesare Beccaria si consegna in quest'unica visita in cui si decide enormemente grasso di andare a prendere dalla tabacchiera un cioccolatino. In realtà il racconto storico di Natalia Ginzburg mette bene in luce tutta l'anima complessa e nevrotica di Alessandro Manzoni. Quindi in realtà viene fuori il suo ritratto, vengono fuori le sue idiosincrasie, le sue fobie della folla, del vuoto, delle partenze, degli abbandoni, dei luoghi pieni d'acqua, degli uccelli, del vento, e di come dovesse addomesticare queste nevrosi con una trama di abitudini, di riti domestici, di lessico familiare, con necessarie figure femminili: la madre ritrovata a Parigi e poi mai più lasciata, la giovanissima e dolcissima moglie Richetta Blondel, la seconda moglie, la cerniera milanesissima Teresa Borri Stampa, che poi diventerà donna Prassede. Insomma, Natalia Ginzburg ci fa capire una cosa essenziale: che la letteratura e la vita inevitabilmente si scambiano le parti. Ma questo libro è interessante anche perché è la ramificazione araldica dell'albero genealogico di Manzoni e delle vite dei figli. Questi figli che all'inizio sono biondi, bellissimi, come toccati da una leggera cipria d'Inghilterra, e poi decadono tutti in verticale. I figli maschi senza vocazione, senza talento, oppressi dai debiti, diventati quasi indigenti. Pietro sposa una ballerina, Filippo sperpera tutto quello che può e finisce in prigione per debiti, Enrico che sposa una donna molto semplice, mette al mondo molti figli che non riesce a governare, vede fallire tutti i suoi progetti sulla bachicoltura e finisce a Milano in una casa di ringhiera. Un vicino di casa così descrive i Manzoni: famiglia numerosa in condizioni disagiate, con figlie di ogni età. Le due femmine dovevano andare a messa ad orari distinti perché portavano lo stesso abito. Una di queste sposò un maestro elementare e per tutto il palazzo si sparse la voce che sarebbe venuto l'augusto nonno, e videro passare con passi lenti e piuttosto tosto incurvato il grande ammirato Vegliardo. Si andò tutti a pranzare alla trattoria sotto casa e la povera sposina ebbe un'indigestione perché non era abituata a mangiare troppo. Passa indenne Stefano, figlio non suo, ma della seconda moglie Teresa Borri, figlio putativo ma preferito. Delle femmine, Giulia sposa Massimo D'Azeglio, ma muore subito dopo il matrimonio, dando alla luce Lina, detta Birolì, che a me sta molto simpatica perché sposa un conte maceratese, Matteo Ricci, e scrive alle lettere a suo padre che a Macerata si diverte tanto a fare il carnevale. Cristina e Sofia, che muoiono anzitempo, la scampa Vittoria, che sposerà per amore Riamata il Giorgini, un gentiluomo toscano in odore di borghesia, e sarà lei a mantenere con un assegno mensile la disgraziatissima sorella Matilde, visto che il padre è assente, scordereccio, malato di tisi. Il lavoro che fa Natalia Ginzburg è un lavoro egregio, non solo perché lei consulta tutti gli archivi e tutti i documenti, ma soprattutto perché lavora sulle lettere familiari. Il grande tesoro di questo testo sono le lettere. Matilde che scrive al padre: caro papà, le spese aumentano in modo doloroso e la mia cassa è vuota. Ah, che disgrazia avere una figliola tribolata come sono io, papà mio. Per carità, mandami quello che puoi per pagare le prime spese. Dio faccia che non sia troppo tardi. In realtà è troppo tardi, perché la povera Matilde muore poco dopo, a 24 anni. Come scrisse Cesare Garboli, amico da sempre di Natalia Ginzburg, questo libro è il martirio del gruppo. In realtà è la storia anche dell'inadempienza di Manzoni come padre e come capo della tribù. Attenzione, il suo è anche un gioco di specchi, perché in carcere Leone Ginzburg studiava Manzoni e aveva l'idea di pubblicare un lavoro su Manzoni. Cesare Baldini aveva collaborato alla sceneggiatura dei Promessi Sposi per un film di Camerini che poi venne fatto, e Cesare Garboli, altra presenza maschile, aveva una forte ossessione per la famiglia Manzoni. Quindi in realtà tutti questi uomini della sua vita che pensavano a scrivere un grosso tomo su Manzoni, e invece lei privatizza e normalizza Manzoni attraverso questo straordinario lessico familiare. In quello stesso anno, 1983, accetta di candidarsi alla Camera dei Deputati nelle liste del Partito Comunista come indipendente, anche se il figlio Carlo, uno dei più grandi storici, Carlo Ginzburg, autore tra l'altro di quel testo bellissimo Storia Notturna, sempre severo con lei, le dice che lei di politica non capisce niente. Ma il punto è questo: quello che interessa a Natalia Ginzburg non è la politica da capire dal punto di vista tecnico, ma è la politica da vivere innanzitutto. Perché tutto è politico, nel senso dell'assunzione morale ed etica di un impegno. È molto, ecco, queste sono le opere, è molto bella, è molto interessante, e vi consiglio di leggere, tra l'altro lei vi saluta e ci saluta, la scrittrice Sandra Petrignani, che ha pubblicato qualche anno fa La Corsara. Io penso la più bella e la più completa biografia dedicata a lei. Certo, questo titolo, La Corsara, può sembrare quanto di più lontano da Natalia, dalla sua discreta, a volte severa, riservatezza. Il titolo allude agli scritti corsari di Pasolini, quelli con cui lo scrittore attaccava le navi ammiraglie del potere, dell'ideologia, dei luoghi comuni. Ma c'è da dire una cosa: che ancora prima di Pasolini, la Ginzburg in realtà scriveva articoli corsari, a suo modo veramente corsari, articoli di costume, di opinione, di terza pagina, di critica cinematografica, sulla Stampa, sul Corriere della Sera, sul Mondo. Articoli volutamente antiintellettualistici, polemici, articoli capaci di far riflettere, di commuovere, di imporsi all'attenzione di una nazione. Si inaugurano anni molto difficili per l'Italia, quelli della contestazione, dell'edonismo craxiano, delle avvisaglie già di una politica populista. Ma la critica che lei fa alla società è questo: una società attaccata appunto alle piccole virtù e non alle grandi, Una società sempre più narcisista, egoista, in cui il caso conta più di una buona causa. Una società soprattutto che dimentica un ideale di giustizia, di equità, di bontà, di bellezza. Ancora prima di Pasolini, lei dice una cosa molto importante, che il danno più grande dell'Italia, ancora più di quello che è stato fatto dal fascismo, è stato il danno di aver perso la memoria, o di perdere la memoria delle grandi virtù, delle grandi parole, delle grandi cause, dei grandi personaggi, la memoria appunto. Eppure attenzione, perché la Ginsburg anche in questi articoli corsari non è mai moralista, non è mai giudicante, non è mai la maestra, è sempre la piccola scrittrice che fa professione di onestà. È sempre disarmante, sempre lucidissima nella sua innocenza, nel suo finto tontismo. Ho scelto questa foto molto bella, tra l'altro, per terminare. Anche quando parla con franchezza della vecchiaia, una delle prime a parlare di vecchiaia, quando parla della sua solitudine, tra l'altro è morto Gabriele Baldini a 50 anni e a poco muoiono tante persone importanti nella sua vita. Nel 1991 si ammala di un tumore allo stomaco e senza dare fastidio muore nel sonno. Al poeta Elio Pecora aveva confessato una cosa, che se fosse rinata sarebbe rimasta identica. Grazie.